Il Super Tuesday, giornata nella quale si incrociano 15 voti in 15 stati per le primarie, sta andando come ci si aspettava che andasse. Biden e Trump stanno facendo man bassa, il che vuol dire che saranno loro sostanzialmente a sfidarsi alle presidenziali. Per darvi un'idea, in questo momento i delegati ottenuti da Donald Trump sono 11 volte quelli di Nikki Haley. L'Italia si scopre intanto bipartisan sul dossieraggio, la vicenda della quale lungamente abbiamo parlato ieri, dove a chiedere chiarezza sono tanto Meloni quanto Schlein, e sulla politica estera, per la quale il via libera alla missione Aspides, quella nel Mar Rosso per contrastare gli Houthi, è unanime. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
De Luca, Marco Tulli, Santoro, Lauricella, ribellatevi. Liberatevi del vostro aguzzino Spezia.
Simone Spezia.
Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son.
È mercoledì, stiamo a metà strada, stiamo a metà strada.
Spazzolini, mini, money, more, and flower, you're the chosen one.
Giornata piena di cose, ovviamente, c'è questo via libera alla missione sul Mar Rosso, perché è bastato scrivere dentro che è una missione difensiva e quindi il Movimento 5 Stelle ha detto sì alla fine. Una prima formulazione della risoluzione diceva eminentemente difensiva. Allora, dato che questo ha fatto sospettare qualcuno che si potesse intendere che un ipotetico attacco agli Houthi anche via terra si è tolto eminentemente e i 5 Stelle hanno votato a favore. Però io su questo ho una domanda e la rivolgeremo, tra l'altro sarà il nostro ospite alle 8.45 il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Ricciardi. Ma le armi che forniamo all'Ucraina non servono esattamente a difendersi da uno che gli ha invaso, da un esercito che gli ha invaso il loro territorio. Certo, servono a sparare ai soldati russi, chiaro, e ai mezzi dei russi, chiaro. Però è per difendere il loro territorio. Certo, per difenderti da un invasore può capitare di usare le armi, cioè se quello ti spara addosso, entra nel tuo territorio e ti spara addosso, può succedere che tu sia costretto a usare delle armi, aperte virgolette, offensive, chiuse virgolette. Vi ricordate il dibattito che c'era all'inizio? Armi offensive o armi difensive? Che vuol dire? Niente. Un coltello da cucina lo puoi usare per affettare le cipolle o per commettere un omicidio, evidentemente. Oh, e a proposito di persone che hanno dimostrato una certa passione per fermare l'invio delle armi all'Ucraina, si è distinta, come sapete, nei mesi scorsi, anzi nei due anni scorsi, la professoressa Donatella Di Cesare, una filosofa dell'Università La Sapienza, anzi ordinaria di filosofia teoretica alla Sapienza di Roma, editorialista di vari giornali, si è occupata di Shoah, invitata come opinionista in trasmissioni TV. e che è entrata in un vortice di polemiche in queste ore per aver detto, scritto la seguente frase. Allora, in morte di Barbara Balzerani, la terrorista rossa mai pentita ha scritto: la tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee, con malinconia un addio alla compagna Luna, che era il suo nome di battaglia. Poi, interpellata, Di Cesare si è spiegata così.
Un post in cui semplicemente è scritto, nell'impellenza della morte di Barbara Balzerani, dove ricordo il titolo di un suo libro. E dove parlo di vie diverse, perché io mi sono sempre dissociata dalla violenza, dai metodi violenti, e lo testimonia tutta la mia vita e quello che ho scritto. Io ho molta difficoltà a vedere negli anni 70 semplicemente gli anni di piombo. Per me si è trattato di una grande rivolta con molti aspetti, molte facce.
Era il TG1, mi lascia, devo dire, lascia un po' perplessi, nel senso che è chiaro che quel periodo storico non può essere ricondotto dal punto di vista politico, e lo scriveva argutamente qualcuno sui social, adesso mi ricorderò chi, solamente al terrorismo. Quel periodo storico non può essere chiamato solamente anni di piombo, e il terrorismo di destra e di sinistra non può essere ridotto solamente alle uccisioni. Però, signori miei, questi hanno ammazzato un sacco di gente. Barbara Balzerani è quella, tra l'altro, protagonista di, almeno dal punto di vista come dire, organizzativo, di omicidi come quello di professori della Sapienza come Ezio Tarantelli, uno che votava PC, peraltro. La rettrice della Sapienza, Polimeni, sconcertata.
Esprimo sconcerto per quanto dichiarato sui social media dalla professoressa Donatella Di Cesare in merito alla scomparsa di Barbara Balzerani. A nome di tutta la comunità accademica ricordo l'altissimo tributo di sangue pagato dalla Sapienza nella stagione del terrorismo, confermo la ferma condanna di ogni forma di violenza e prendo le distanze da qualsiasi dichiarazione di condivisione o vicinanza a idee, fatti e persone che non rispettano, non hanno rispettato le leggi della Repubblica e i principi democratici espressi
dalla
Costituzione.
Oh, caro Andrea da Torino, con tutto il rispetto, è tutto un po' capzioso, capisce? Mi dice, ovviamente il coltello da cucina non è un esempio. Certi tipi di missili colpiscono solo altri missili. E ok, benissimo, e quello è difensivo, eminentemente difensivo, che mettiamola così, anzi fondamentalmente difensivo. Però le chiedo, caro Andrea, arriva un carro armato sul mio territorio, mettiamo che lei è a Torino, no? A Torino arriva un carro armato di un invasore, i francesi decidono di invadere l'Italia, no? Arrivano con i carri armati, ha dei missili, lei chiede dei missili che possano colpire questi carri armati. Questi missili sono difensivi o offensivi? Capisce che è capziosa la distinzione tra difensivo e offensivo? Poi la missione, chiaramente la missione Aspides ha delle caratteristiche specifiche, e quindi mentre gli americani e gli inglesi si prendono in carico un po' tutto, e diciamocelo, e colpiscono anche le infrastrutture degli Houthi sul territorio yemenita per evitare che avvengano i bombardamenti che continuano ad avvenire, ieri è stata colpita tra l'altro una nave di MSC, quello che succede, che si è deciso per la missione Aspides, è che noi ci limiteremo a bloccare i droni quando arrivano e a cercare di intercettare gli attacchi degli Houthi e a cercare di evitare che colpiscano i cavi sottomarini che portano internet sul territorio. Però capisce, Andrea, lo dico a lei come lo dico agli altri ascoltatori, che è molto difficile distinguere, e qua non è che... chiaro, non c'è una posizione predefinita, però è molto difficile distinguere difensivo e offensivo in questo caso. Faccio notare, a proposito della vicenda di Cesare, lo nota oggi per esempio Pietro Senaldi sul Libro a pagina 5, che la mette con quello che è sempre tono polemico di Libero: gli studenti coccolati dal PD onorano la terrorista morta. Di cosa si parla? Del fatto che l'associazione cosiddetta che si chiama Cambiare Rotta, tra l'altro collegati a quelli che più intensamente si erano messi a protestare con le tende davanti agli atenei in alcune, almeno in alcune università, l'hanno celebrata così. Comunista rivoluzionaria, non si è mai dissociata dalla storia sua e di chi come lei ha voluto e tentato l'assalto al cielo, che la terra ti sia lieve. Io veramente non riesco a capire. Vabbè, la missione Aspides, vi vorrei far sentire su questo, poi andremo sul Super Tuesday perché ce ne occuperemo alle 6.45 collegandoci con Marco Valsani, il corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Però sulla questione difensiva di Aspides. Aspides, dice Tajani, non sarà coinvolta appunto in operazioni di terra.
Le attività esecutive, voglio essere anche qui preciso, potranno essere svolte solo nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, a sud della latitudine di Muscat. Dovrà in ogni caso trattarsi di risposte necessarie e proporzionate e comunque sempre in mare e nello spazio aereo. In nessun caso Aspides potrà essere coinvolta in operazioni sulla terraferma.
Così dunque il ministro degli esteri Antonio Tajani nel corso del dibattito che c'è stato in aula, ed sono state evidentemente proprio queste parole, anche queste parole e il contenuto della risoluzione a far sì che per la prima volta, e diciamolo come anche un momento buono per l'Italia, il voto sia stato appunto bipartisan. Tutte le parti politiche hanno votato a favore della risoluzione, la svolta è arrivata dal governo che ha dato il via libera al voto a favore di una risoluzione dello stesso Movimento 5 Stelle, e per la prima volta in politica estera da un po' di tempo a questa parte, in una vicenda di difesa, ci schieriamo, il paese si schiera tutto dalla stessa parte. Prosegue sul fronte medio orientale quello che possiamo definire il tour diplomatico non autorizzato del ministro del gabinetto di guerra di Netanyahu, Benny Gantz, che sarà a Londra oggi e incontrerà David Cameron. L'amministrazione americana, dando quasi l'impressione di trovare più facilmente un interlocutore in Hamas che nel governo israeliano, i rapporti con Netanyahu sono chiari, è chiaro che stiamo facendo un po' di ironia, ovvio, però il concetto è quello, ha invitato Hamas ad accettare un cessate il fuoco immediato con Israele, in un momento nel quale al Cairo sono in corso negoziati tra il movimento islamista e mediatori internazionali, compreso il Qatar. E nel frattempo la situazione a Gaza, nella striscia e soprattutto vicino al varico di Rafah è una situazione sempre più drammatica, con un numero di bambini malnutriti che continua ad aumentare. Un convoglio con 14 camion di aiuti alimentari è stato respinto al checkpoint di Wadi Gaza, lo ha reso noto il Programma Alimentare Mondiale, e altri camion sono in attesa al valico di Rafah e non riescono a passare. Lo stesso Joe Biden ha detto: non ci sono scuse per Israele per bloccare gli aiuti umanitari. E questo sul fronte medio orientale. Poco nella giornata di ieri sul fronte ucraino, se non che anche da questo lato la guerra sul mare sta funzionando più che dal lato della terra. L'intelligence del Ministero della Difesa ucraino ha confermato che il pattugliatore russo Sergei Kotov, colpito da droni marini, è stato distrutto. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Beh, certamente tutta l'inchiesta sui dossieraggi, su questi accessi abusivi al sistema informatico delle segnalazioni di operazioni sospette che arrivano dalla Banca d'Italia e convergono nel computer della Direzione Nazionale Antimafia, effettuati a quanto pare, a quanto sta cercando di accertare la Procura di Perugia, da Pasquale Striano, un luogotenente della Guardia di Finanza. Il dossieraggio, se così possiamo chiamarlo, o comunque le informazioni che sono state carpite tramite questo accesso abusivo agli archivi, riguardano moltissimi politici, soprattutto di centrodestra, e tutta una serie di altri personaggi del mondo dell'economia, dello spettacolo e non solo. Ieri Meloni ha detto nel suo comizio in Abruzzo, perché poi si vota il 10, ve lo ricordo, vogliamo i mandanti.
Su quello che scopriamo in queste ore dai giornali, da un'inchiesta a Perugia, secondo la quale ci sono funzionari dello Stato italiano che fanno dossieraggi ad personam per passare le notizie ad alcuni giornali, segnatamente al giornale di De Benedetti. Vogliamo sapere chi sono i mandanti, perché questi sono metodi da regime.
Così dunque Meloni, e ieri si è unita ai dubbi, allo scandalo, al gridare allo scandalo, anche Elly Schlein, la segretaria del PD.
È uno scandalo ed è anche una cosa di una gravità inaudita se ci sono stati questi 800 accessi illegittimi a dei dati sensibili di personalità varie, politiche e non solo. E quindi bisogna fare estrema chiarezza. Noi abbiamo chiesto di audire, e domani accadrà, sia il procuratore nazionale antimafia Melillo che Cantone della Procura di Perugia, per fare chiarezza fino in fondo ed evitare che possano ancora accadere fatti di questo tipo.
Così dunque Schlein, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervistato al TG1.
Però la riflessione è: come mai solo il presidente di Confindustria, tra le grandi associazioni datoriali nazionali, viene sottoposto a questi accessi illegali? E molto probabilmente ti fa capire che alcune cose che sono successe negli ultimi anni forse avevano una regia.
Bonomi, che appunto era tra gli spiati anche lui, mi fa notare un ascoltatore che il nome di Battaglia da Balzerani non era Luna ma Sara. Luna l'aveva utilizzato come pseudonimo in un suo libro, e mi dice anche che la professoressa di Cesare non è nuova a queste sue esternazioni. Anche in facoltà ha spesso esternato la sua simpatia per le BR e per i vari movimenti sovversivi e eversivi. Io su questo non ho conferme, non ho dettagli, caro ascoltatore, mi affido a lei, eventualmente a persone che abbiano seguito le lezioni di Donatella di Cesare o che le siano state vicine in facoltà, come è evidente, per quanto posso e per quanto queste fonti siano affidabili, come ovvio. L'ultimo punto sul quale voglio portare prima di andare alla pausa è questo. Allora, noi ci siamo occupati in maniera infinita della questione dei passaporti. Vi voglio però segnalare, come già sapete, come già molti di voi sanno, che in molte città è diventata un'impresa anche fare la carta d'identità elettronica. Altra questione che ci farà impazzire letteralmente: a Roma si può arrivare fino ad un anno di attesa, e anche gli open day organizzati dal comune si sono ingolfati. Ed è pieno di città, riceviamo un sacco di segnalazioni di questo tipo anche sulla carta d'identità elettronica. Questa non è una trasmissione di servizio, non è Mi manda Rai 3, non è niente di tutto questo, però signori miei, dato che queste sono secondo me le testimonianze, il passaporto, la carta d'identità, di una disfunzione tipica del paese, dell'incapacità di organizzare qualcosa e delle procedure digitali come Dio comanda, beh, sempre benvenute anche via mail e via dicendo. Il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Ma perché è così difficile dire scusate, ho scritto una stupidaggine? Invece che accampare scuse con il rischio di identificare il periodo degli anni di piombo solo negativamente e quant'altro, non è più semplice dire scusate, mi sono sbagliata. Basta.
Fare una missione eminentemente difensiva significa andare a combattere con un braccio, anche con tutte e due legati dietro la schiena. Esattamente la stessa cosa che si fa per l'Ucraina. Si devono difendere dagli invasori che entrano nel loro territorio, ma non possono lanciare un attacco al di là del confine per fermare una guerra che non hanno cominciato loro. Questa è veramente una cosa ipocrita, ipocrita.
Sì, sull'Ucraina trovo un po' più ipocrita la parte della fornitura di armi, in tutta sincerità, caro ascoltatore. Sul primo, che le devo dire? Guarda, io sono un grande sostenitore delle scuse, cioè, mi sono sbagliato, abbiate pazienza, mi sono sbagliato, è stato un errore, l'abbiamo fatto. Per esempio, ecco qua, guardi, visto che parliamo di quello, sulle sanzioni alla Russia, noi abbiamo detto all'inizio e ci siamo fidati anche ovviamente di economisti, di presidenti del Consiglio, eccetera. Ah, funzioneranno, la Russia verrà messa in ginocchio in 6 mesi. Tutto questo non è avvenuto. La Russia si è organizzata con la Cina, certo ci sono tutta una serie di problemi, si è organizzata per rifornire l'India, cioè, ci sono tutta una serie di cose che ha messo a punto, e però quell'impatto, e dobbiamo dirlo che ci siamo sbagliati, quell'impatto in 3 mesi, in 4 mesi, in 5 mesi, in 6 mesi non c'è stato. Non è in salute l'economia russa, no, certamente, però non è nemmeno crollata come ci aspettavamo che facesse. Veniamo invece agli Stati Uniti, dove la corsa per la nomination alla Casa Bianca è entrata nel vivo nella notte italiana, ma di fatto mi sembra, caro Marco Valsano, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, è già esaurita come potevamo immaginare, nel senso Trump e Biden fanno man bassa e finita là.
Sì, fondamentalmente secche vittoria valanga, così possiamo dire così, di Biden da una parte, ampiamente prevedibile perché comunque la sua corsa era sostanzialmente senza rivali significativi interni nel Partito Democratico, e quindi Biden si aggiudica tranquillamente i 15 stati che erano in palio nel super martedì per i democratici, nelle primarie democratiche, con l'unica eccezione è il sedicesimo così luogo delle primarie, che era il territorio dell'American Samoa, dove ha vinto uno sconosciuto così venture capitalist che ha raccolto
non penso che gli equilibri americani siano sconvolti dalla vittoria, no, di Samoa. Senti, invece,
esatto,
scusami,
invece Trump fa a sua volta man bassa di voti, e l'unica eccezione, l'unico stato che perde su 15 è il Vermont, che però è un piccolo stato, e dove Nikki Haley riesce con il suo messaggio più moderato, uno stato comunque a tradizione vicino al Partito Democratico e indipendente, e quindi lì Haley è riuscita a spuntarla. Però complessivamente Trump ha conquistato chiaramente la strada spianata verso la nomination,
sì, questo ci pare senza ombra di dubbio. Mentre invece si sta ragionando un po' in queste ore sul futuro di Nikki Haley, che comunque ha raccolto una certa quota di consenso, non elevatissimo ma una certa quota di consenso, e se possa entrare nell'amministrazione Trump per rappresentarne il volto moderato, o addirittura secondo alcuni se possa correre da indipendente.
Sì, diciamo che le scommesse su cosa farà Nikki Haley a questo punto sono aperte. Lei è rimasta piuttosto muta, nel senso che aveva detto alla vigilia, che nei giorni scorsi, che avrebbe corso qua almeno fino al super martedì. Oggi, a risultati ormai acquisiti, si è limitata ad uno statement, a una presa di posizione neutra, dicendo, sottolineando il fatto che comunque una porzione degli elettori repubblicani continua a resistere alla nomination di Trump, e ha continuato a sottolineare che Trump, secondo lei, non è il candidato giusto per il Partito Repubblicano. Detto questo, non è anche organizzato eventi pubblici, non ha fatto altro, e quindi ha lasciato del tutto aperta così tutto senza risposta all'interrogativo a questo punto su cosa farà. Chiaramente se rimarrà ancora comunque in gioco cercando nella gara delle primarie, nonostante ormai sia praticamente conclusa, per comunque rimanere una voce diversa, o se in qualche modo cercherà di ricostruire ponti con Trump, appunto, per una futura sua carriera, qualcuno, come dicevi, pensa anche che possa cercare una candidatura indipendente. Le candidature terze di partiti, diciamo, di indipendenti, hanno una storia molto scarsa negli Stati Uniti per il dominio dei due partiti, e di solito non vanno da nessuna parte, quindi si può immaginare che quella ipotesi lì sia la meno probabile.
Sì, la meno probabile. Tra l'altro anche lei l'ha smentita, però, cioè, questo vuol dire e non vuol dire, perché uno può anche smentirla per il momento e poi decidere di di tentare la partita. Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, sentirete le sue cronache anche nei GR della giornata di oggi. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo. 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.